Buonasera, benvenuti. È forse troppo puntuale il nostro inizio? Va bene, fa già caldo, quindi grazie perché siete venuti, grazie anche voi a quella che è la reliquia del Beato Rosario Angelo Livatino che stamattina abbiamo accolto con grande fede. Abbiamo già pregato davanti a questo segno, questo richiamo a una vita che si può donare, si può offrire per la giustizia, per la legalità, per amore del Vangelo. E quindi anche quello che sarà stasera sarà un riflettere, un lasciare entrare nel nostro cuore quelle che sono alcune provocazioni, perché non è così pacifico accogliere un beato come Rosario Livatino, ma ci pone domande, ci pone anche inviti alla conversione. Quindi io mi auguro che sia per tutti noi un momento dove non ci si appisolisce, si può dire, si prende il sonnellino tranquillo sabato sera, domani c'è il Gran Premio, come primo giro si dorme, no, cioè che ci sia una bella reazione dentro ciascuno di noi e ci faccia bene questo incontro e queste testimonianze che abbiamo. E lascio la parola dopo una piccola preghiera che invito a fare un po' tutti quanti, cioè ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, diciamo tre gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Lascio la parola a Carlo, che presenterà tre testimoni, tre relatori, che cercheranno di offrire quello che è la loro esperienza di riflessione e di vita, che hanno maturato davanti a questa provocazione di Rosario Angelo Livatino. Buona serata.
Allora, come sicuramente saprete, la nostra comunità pastorale da anni, attraverso i responsabili della comunità pastorale, ci aiuta a incominciare, dopo il periodo delle vacanze, l'anno sociale attraverso la figura di beati o di santi a noi molto vicini. Abbiamo avuto le reliquie di San Giovanni Paolo II, di Santa Beretta Molla l'anno scorso, ma negli ultimi tre anni abbiamo avuto anche le reliquie del beato Don Puglisi e quest'anno del giudice Rosario Livatino. La cosa interessante è che è meglio chiarire subito che soprattutto Don Puglisi e Rosario Livatino non sono diventati santi. A me ha sempre colpito perché Rosario Livatino era del 1952, morto nel 90 a 38 anni. E quindi possiamo dire che proprio sono i santi della porta accanto, e quindi come ad indicarci un percorso che possiamo fare anche noi, chiamati alla santità. E la cosa interessante è che appunto Rosario Livatino e Don Puglisi sono morti perché martiri della fede. Quindi abbiamo invitato l'avvocato Paolo Tosoni di Milano, che è stato uno dei curatori della mostra Sub Tutela Dei, che per inciso dico è stata portata insieme alla reliquia del beato Rosario Livatino nei più grandi tribunali e corti d'appello e addirittura anche in Parlamento, scusate, al Senato, alla Corte Costituzionale. Quindi diciamo che negli ultimi tre anni dopo il Covid è stata, da figura di Rosario di Vatino, è diventato veramente, come diceva Paolo VI, San Giovanni Paolo VI, quando ci ha ricordato che l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta dei maestri lo fa perché sono testimoni. Ecco, dicevo, l'avvocato Paolo Tosoni, curatore della mostra, poi il dottor Alberto Ratti, giornalista, socio dell'Azione Cattolica. Rammento a tutti che Rosario di Vatino aveva maturato tutto il suo percorso di fede proprio nelle file dell'Azione Cattolica prima di essere ucciso. E anche Alberto è stato presidente della FUCI, presidente nazionale della FUCI dal 2010 e 12, quindi da giovane universitario ha presieduto la FUCI. E poi infine don Giuseppe Pontillo, che è parroco della cattedrale di Agrigento, dove è esposta la reliquia, e soprattutto è anche direttore dei beni culturali dell'arcidiocesi di Agrigento. A loro chiediamo l'aiuto per capire che cosa l'eredità di Rosario di Vatino e che cosa ci può dire oggi. Prego, Paolo Tosoni.
Grazie dell'invito, grazie della vostra presenza, che non darei per scontata il sabato sera, con un certo caldo anche. Vedo che giustamente i ventagli svolazzano. Allora, beato Rosario di Vatino, il 9 maggio del 2021 viene proclamato beato. Questa proclamazione che la Chiesa fa per la prima volta nei confronti di un magistrato, quindi è il primo magistrato che è stato proclamato beato in tutta la storia della Chiesa, ha incuriosito me e alcuni nostri miei amici, perché era un fatto eccezionale, e se era un fatto eccezionale significava che questa persona è una persona eccezionale. Io, pur facendo l'avvocato penalista, sapevo veramente poco del giudice cosiddetto ragazzino nominato in modo un po' infelice dall'allora Presidente della Repubblica Cossiga. Sapevo solo che era tra i vari magistrati, purtroppo, vittime di mafia, eroi civili. E ci mettiamo quindi a indagare un po', a cercare di conoscere questa figura, e devo dire che alcuni amici hanno avuto l'intuizione geniale di andare in Sicilia per qualche giorno a intervistare gli amici, i parenti e soprattutto i colleghi, quindi procuratori della Repubblica, consiglieri di corte d'appello, giudici del tribunale, eccetera, per conoscere questa figura. Beh, devo dire che questa è stata una grande sorpresa, perché conoscere la famiglia, i parenti, gli amici, la vita di quest'uomo, come ne parlavano i suoi colleghi, è stata veramente una sorpresa che ha da allora intaccato in modo significativo, positivo, anche la mia vita personale e professionale. È stata una sorpresa questa mostra, che noi non sapevamo da che parte iniziare per farla, abbiamo dovuto un po' inventarla, non avevamo mai fatto da mostra. È stata una sorpresa, quando l'abbiamo presentata al meeting di Rimini 2 anni fa, vedere che era una mostra dove fino a mezzanotte la gente continuava a fare la coda per venire a vedere, e che commuoveva tutti, sia i ragazzi, gli adulti, massaie, come operatori stessi della giustizia, sono magistrati, avvocati, professionisti, tutti che uscivano commossi anche con lacrime agli occhi. E poi questo continuare a essere richiesta, perché ancora oggi, io adesso a novembre a Casale Monferrato, cioè anche nel 2025 è ancora prenotata, che è una cosa straordinaria, perché le mostre, per quanto belle dei meeting, in genere girano per un anno, siamo a distanze di 2 anni, 2 anni e mezzo, e continua a girare. E poi, come diceva giustamente Carlo, il fatto che sia noi, anche questa è stata un'intuizione diciamo suggerita dallo stesso Beato di presentare nei vari tribunali, vi dico che io sono abituato a fare convegni in tribunale, convegni giuridici o anche, se vogliamo, di commemorazione, e in genere si fa sempre un discorso molto istituzionale, si fanno discorsi molto calibrati, eccetera. Abbiamo presentato in tribunali importanti, quindi Milano, Palermo, Genova, Brescia, Torino, nei principali tribunali d'Italia, e la cosa impressionante, oltre alla partecipazione, è che tutti i vertici della magistratura si sono sempre implicati personalmente nei confronti di questa figura, quindi proprio lasciandosi provocare dalla persona e dal magistrato in questa particolarissima lascito che Rosario di Latino ci lascia, proprio dell'unità della persona. In lui la cosa evidente è che non c'è distinzione tra l'uomo di fede e il magistrato, e quindi il proprio lavoro. Cioè, è un'unità naturale, un'unità tra la fede vissuta attraverso i propri genitori e poi fatta propria, e un lavoro complicato come quello di magistrato. Tenere presente che Rosario Latino faceva il magistrato, e poi qui abbiamo uno che conosce molto meglio il territorio di noi nordici, faceva il magistrato in un territorio dove all'epoca, quindi siamo negli anni tra l'80 e il 90, in cui c'era un'intensità mafiosa notevolissima. Ci sono stati nell'Agrigentino, se non ricordo male, circa 100 omicidi in quel periodo. E i magistrati erano isolati, cioè Rosario di Latino non c'era una direzione nazionale antimafia, non c'erano gli strumenti che ci sono oggi per combattere la mafia, però ecco, anche in questo caso lui, che fin da piccolo i suoi compagni dicevano essere comunque una persona particolarmente intelligente, particolarmente acuta e anche particolarmente generosa, perché aiutava i compagni di classe quando facevano fatica, si fermava anche dopo le lezioni, quindi un ragazzino timido, semplice, ma anche attento, molto attento. Anche come magistrato, questa intelligenza che noi ci siamo permessi anche nel catalogo di dire incarnava perfettamente l'auspicio di Benedetto XVI, che l'intelligenza della fede è intelligenza della realtà o diventa intelligenza della realtà, in Rosario di Latino questa cosa è evidente, perché facendo il magistrato isolato in un contesto di alta intensità mafiosa è come se avesse avuto delle intuizioni che poi sono diventate anche nel proprio mestiere gli attuali strumenti più efficaci per combattere la mafia. Faccio alcuni esempi. Si è messo all'epoca come pubblico ministero, quindi rappresentando l'accusa, ad indagare reati che erano considerati di serie B all'epoca, quindi reati ambiente, dove c'è criminalità organizzata. I reati, quelli importanti, sono gli omicidi, le rapine, le estorsioni, i rapimenti. Lui ha indagato con certosinità determinati reati, i reati ambientali, i reati fiscali, gli abusi edilizi, intuendo che era proprio attraverso questi reati che l'ambito mafioso li utilizzava per riciclare il proprio denaro, piuttosto che ha utilizzato le misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono l'aggressione dei beni patrimoniali dei mafiosi, che a volte questi soggetti che mettono in conto il carcere, addirittura che continuavano o continuano a gestire, oggi è più complesso, dal carcere la propria attività associativa criminosa, a volte soffrivano molto di più l'aggressione ai propri beni che non la stessa condanna penale. E anche lui ha sviluppato, cioè è stato tra i primi a porre in essere queste misure, intuendo una cosa che oggi è uno dei principali fattori di aggressione al fenomeno mafioso, quindi l'aggressione dei patrimoni. piuttosto che si scambiava, cercava, chiedeva ai colleghi delle altre procure informazioni, perché allora non era così, ognuno faceva il suo, anche qui anticipando quella che oggi è la Direzione Nazionale Antimafia, si sono creati poi tutti questi collegamenti, ma che allora non esistevano. Quindi uno è tutto questo, però un magistrato quindi attento, bravo nel proprio lavoro, efficace nel proprio lavoro, però con delle caratteristiche particolari, una grandissima umanità anche e soprattutto forse rivolta proprio a quelle persone che indagava e per le quali chiedeva misure di aggressione patrimoniale della libertà personale o addirittura chiedeva condanne a volte anche molto pesanti. Si legge nel decreto di beatificazione che Rosario Livatino faceva il suo lavoro nella speranza della retenzione anche dei criminali più incalliti. Questo rispetto per la persona che aveva davanti è un fatto che può essere testimoniato da tanti episodi, ve ne cito qualcuno, peraltro qui c'è stata la mostra anche un anno fa, quindi qualcuno forse se la ricorda, perché alcuni sono anche citati all'interno della mostra. Ad esempio c'è stata una situazione in cui in un conflitto a fuoco un importante boss mafioso era stato ammazzato, c'era l'ufficiale dei carabinieri un po' inorgoglito e anche un po' gongolante della morte, perché si fanno fuori tra di loro, e Rosario Livatino in modo molto serio disse, lo stoppò in questa goliardia dicendo, di fronte alla morte chi ha fede prega, chi non ha fede tace, perché il rispetto profondo comunque della persona che non si identifica mai con l'errore che ha commesso. Sant'Agostino non a caso diceva si condanna il peccato, non il peccatore. Quindi l'errore, il delitto, si deve certamente perseguire e condannare, ma la persona resta comunque fatta a immagine e somiglianza di Dio. Chiunque, qualsiasi persona è questo, per Rosario Livatino era molto chiaro. E non gli impediva di fare il giudice in modo, prima il pubblico ministero e poi il giudice in modo molto rigoroso. Questa è la bellezza dell'unità della persona. Oppure quando da solo il 15 di agosto va a portare un provvedimento di libertà, quindi di revoca della misura custodiale, vuol dire che la persona doveva essere scarcerata, lo porta lui direttamente perché non c'era nessuno che andava a notificarlo, per evitare che lo porta lui direttamente a carcere, peraltro lasciando anche un po' stupefatte le guardie penitenziarie, la polizia penitenziaria, perché quella persona era giusto che non stesse un giorno in più in carcere. Piccoli, se vogliamo, atteggiamenti, però di unità molto, un grande rispetto per l'avvocatura, cosa che oggi non è sempre così scontato, perché ognuno fa il proprio mestiere, ognuno facendo bene il proprio ruolo contribuisce a una giustizia più giusta, più umana, più equa possibile. Gli avvocati lo rispettavano e lo stimavano tantissimo e vi assicuro non sempre la mia categoria ha ottimi o buoni rapporti con la magistratura, sbagliando secondo me, però a volte i conflitti sono diciamo un po' così incancreniti, mentre invece è giusto un rispetto, cioè se si fa bene il proprio mestiere, se il PM fa bene il proprio mestiere, l'avvocato fa bene il proprio mestiere, il magistrato, colui che deve giudicare è messo nelle condizioni più ideali per giudicare in modo equo, non c'è bisogno di fare la guerra. E questo è un altro insegnamento che il magistrato Rosario Livatino ci dice, un piccolo esempio, cioè aveva un amico che faceva l'avvocato, lui diventa magistrato e soprattutto all'epoca c'era molta deferenza dell'avvocatura nei confronti della magistratura, quindi gli passa davanti, l'avvocato quasi si inchina e dice buongiorno signor giudice, lui torna indietro e dice oh, qua che sono sempre Rosario. Sono piccoli tratti di un'umanità che non è inorgoglita del proprio ruolo, ma vive il proprio ruolo come un servizio. E nella vicenda di Livatino, io adesso sto cercando di fare dei salti perché non vorrei rubarvi non più di 5 minuti, così resto dentro il tempo che ci siamo dati. Ci sono degli aspetti della sua vita e anche del suo del momento, se vogliamo, della sua dell'agguato e del suo assassinio, che sono segnati da una, diciamo, da un qualcosa di eccezionale, da un oltre. Ad esempio, c'è questa figura in cui viene, come avviene l'agguato, lui sta andando a fare il proprio mestiere, il proprio dovere ad Agrigento, da Caltanissetta, e sulla statale, siamo al 21 settembre del 1990, la stidda di Palma di Montechiaro, che era una costola di Cosa Nostra, molto infastidita, sia dai suoi provvedimenti, ma sia almeno in egual misura dal fatto che lui comunque incarnava una cristianità, un uomo di fede per cui era irreprensibile, inavvicinabile, non comprabile da nessun punto di vista, questo fastidio decidono quindi di ammazzarlo, cioè per ammazzare il giudice ammazzano il cristiano. E c'è questo attentato che è molto feroce, quindi lui sta percorrendo la strada con la sua Ford Fiesta, una Uno bianca, una Uno turbo diesel, una Fiat Uno, lo ferma, lo sorpassa e impedisce di passare, incominciano a sparare, poi arriva una moto con altre due persone, insomma sono quattro esecutori materiali, e lui cerca di scappare nella scarpata, gli corrono dietro, soprattutto uno, e qui c'è un aspetto che poi verrà, immagino, commentato in modo più approfondito da parte dei miei correlatori, in cui lui quasi esanime dice di fronte a quest'ultimo killer: picciotti, ma cosa gli ho fatto? E questo gli spara un ultimo colpo in faccia, parla addirittura in bocca, dicendo: muori pezzo di M, che potete immaginare che cosa sia, e questa cosa viene proprio identificata un po' come similare al Cristo in croce nel passaggio di Micea 6,3, se non ricordo male, in cui il Cristo dice: povero mio, che cosa ti ho fatto in croce. Nel decreto sempre di beatificazione si assimila a questa figura, ovviamente con le dovute proporzioni, come quasi un atto di perdono nei confronti di questi giovani killer che avevano 23 anni. In quel frangente dell'attentato, peraltro, passa un nordico che è Piero Nava, che sarà poi l'unico testimone oculare, e anche questa è una figura particolarissima perché in quell'epoca nessuno testimoniava. Non esistevano i testimoni oculari, avevano tutti paura. E questo signore vede tutto, chiama la polizia, va da un proprio cliente che doveva vedere perché era lì per lavoro, questo che è siciliano, dice: mi raccomando, tu non hai visto niente. E lui dice: no, io ho un problema di coscienza, io quello che ho visto lo racconto. Lo racconta e gli verrà stravolta tutta la vita. C'è un libro bellissimo scritto da due giornalisti che hanno intervistato, che si intitola Io sono nessuno, che vi consiglio di leggere, perché è bellissimo, perché è la vita stravolta di quest'uomo che a quel punto, in uno Stato che non aveva i programmi di protezione per i testimoni, quindi che deve inventarsi come proteggere quest'uomo, lo staccano dalla famiglia, lo fanno andare in giro per l'Italia e anche all'estero, e questo per 30 anni scompare dalla vita civile, perde il proprio lavoro. A un certo punto si separa anche dalla moglie perché diventa tutto molto faticoso, non riesce a fare Natale con i propri figli, cioè gli si complica la vita. Ma la cosa grandiosa è che a distanza di oltre 30 anni lui dice: io lo rifarei. Anche questo, cioè, è un fatto eccezionale. E l'ultimo fatto eccezionale che voglio ricordare qua, perché poi sentiremo anche probabilmente la testimonianza di Paolo Amico, quando vi ho ricordato che nel decreto si diceva che lui aveva la speranza che anche i criminali più incariti si redimessero, ecco, in questa vicenda uno dei mandanti, Salvatore Calafato, che è uno con cui ho rapporti quasi quotidiani perché continua a scrivermi, mi manda tutti i giorni un augurio di buona giornata, di buona settimana, poi qualche volta lo incontro anche, tutta gente che sta scontando l'ergastolo e che quindi ha solo dei permessi per uscire, e tre degli esecutori materiali, quindi Puzzangaro, che dalle sentenze risulterebbe essere quello che ha sparato il colpo finale. Paolo Amico, che sentirete stasera, e Domenico Pace, queste quattro persone, un mandante e tre esecutori materiali, si sono convertiti. E io penso che questo non sia un fatto ordinario. Quindi abbiamo qui la reliquia. Noi, quando abbiamo fatto la mostra al meeting, abbiamo scritto che questa reliquia è la presenza oggi quasi carnale della figura di Rosario Livatino, a cui ciascuno di noi può chiedere, anche timidamente, conoscendo tutti, ognuno i limiti che ha, comunque, di imparare e di assomigliare. Grazie.
Grazie Paolo. Ad Alberto Ratti chiediamo di raccontarci, a questo punto, qual è l'eredità allora del beato Rosario che tu hai incontrato.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, davvero accettato ben volentieri. Quella di Livatino, una figura che ho imparato a conoscere negli anni giovanili all'interno dell'Azione Cattolica, tra quelle che sono un po' le figure, ecco, nate, formatesi in Azione Cattolica, che ci vengono appunto dai nostri responsabili indicate come esempi. Una verrà canonizzata l'anno 21, Frassati. Anche Livatino rientra all'interno di questa grande schiera di santi e beati dell'Azione Cattolica, che fin da giovani, insomma, ci viene additata. Quello che vorrei fare stasera con voi è capire alcuni tratti della personalità, della figura, anche dell'uomo di fede Livatino, cercando di avere sempre fisse due domande, che sono le due domande che faranno un po' da filo rosso al mio intervento. Perché proporre all'attenzione dell'opinione pubblica e la manifestazione, la beatificazione, no? Il 9 maggio del 2021 è stato questo evento posto di fronte appunto all'attenzione dell'opinione pubblica. Perché raccontare della vita di Rosario Livatino a adulti e giovani? Veniva citato all'inizio Paolo VI, riprendo quella frase lì: quando facciamo memoria di persone che la Chiesa ci invita a considerare beate e sante, facciamo qualcosa che riguarda innanzitutto noi come uomini di fede. Non pensate, ecco, a Livatino e a altri magari santi o beati a cui siete legati come qualcosa di staccato dalla vostra vita di fede, dalla vostra sequela di Gesù, ma come qualcosa a cui davvero ispirarsi per capire, ed è questa la seconda domanda che farà da filo rosso al mio intervento, a che punto siamo, a che punto sono del mio percorso di sequela di Gesù, della mia vita cristiana, del mio essere discepolo del Signore. Dicevo, Paolo VI, il nostro tempo è alla ricerca continua di testimoni che affermino con la loro esistenza la possibilità di una vita cristiana vissuta pienamente, in maniera significativa. Testimoni che però allo stesso tempo siano anche maestri, cioè che possano orientare e guidare il nostro cammino verso le caratteristiche di una spiritualità laicale autentica. E Livatino, ecco, da questo punto di vista è emblematico e paradigmatico. Pensiamo innanzitutto a che cosa significhi essere beati. Nell'etimologia non è qualcosa, dicevo, di irraggiungibile. Beato significa felice. una persona contenta, una persona gioiosa, una persona che ha vissuto pienamente la propria esistenza. Significa cioè coltivare nella quotidianità le cose che sono importanti. E se ci pensiamo bene, quali sono queste cose realmente importanti? Le buone relazioni con gli altri, la capacità di donare il proprio tempo, di donarsi e di ricevere anche in dono, la capacità di ascoltare, la capacità di essere ascoltati, di saper perdonare, di essere capaci di svolgere il proprio dovere fino in fondo, la propria professione, di essere cioè credibili. Famosa la frase che si è ritrovata sul diario di Livatino: al giudizio finale non ci verrà chiesto quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Allora ogni volta che la Chiesa ci invita, no, a guardare o beatifica, canonizza qualche figura, non intende in alcun modo, voglio molto essere chiaro su questo, sottolinearne la straordinarietà delle gesto, la distanza e l'applicabilità con l'oggi, ma vuole indicarne l'attualità, la possibilità di imitazione e di ispirazione. Dicevamo, da questo punto di vista è emblematico anche come si è svolto il processo di canonizzazione di Rosario Livatino. È partito come un processo diocesano per confermare l'autenticità delle virtù eroiche, si dice, e poi quando è passato alla Congregazione per le cause dei Santi a Roma invece si è instradato sulla quella che poi è stata la motivazione vera di martiri in odio alla fede. E allora domandiamoci che cosa sia la santità e che cos'è il martirio. La santità, lo dice bene il Concilio Vaticano II, è la vocazione di ogni battezzato, mia, sua, vostra, il quale la realizza nell'adempimento fedele e quotidiano della volontà di Dio e nel compimento generoso della missione che il cielo gli affida sulla terra. Quindi da questo punto di vista, perché uno sia canonizzato, beatificato, basta che risulti testimoniato in maniera convincente ed esemplare l'amore a Cristo, l'amore a Dio e l'amore operoso verso il prossimo. E nel giudice Livatino tutto questo è stato motivo di abituale ammirazione da parte di chi lo ha conosciuto, le testimonianze sono molteplici, anche se si è scoperto sostanzialmente dopo, perché il tutto è sempre stato, diciamo, avvolto da una riservatezza che gli era abituale. Non era una persona che amava stare sotto i riflettori, non era una persona che amava stare al centro dell'attenzione. La sua vita interiore, la sua spiritualità, dicevo, si è scoperta tanto dopo la sua morte. Il martirio invece, sappiamo, si verifica quando un cristiano perde violentemente la vita per amore di Cristo, e questo può avvenire direttamente quando è perseguitato per la sua fede, oppure indirettamente quando perde la vita per obbedire a Cristo nella difesa di ciò che è vero, di ciò che è buono e di ciò che è giusto. E un altro aspetto molto significativo, particolare del martirio, che però non tutti i martiri hanno questo particolare che adesso vi descrivo, cioè nessuno può essere cristianamente martire se non ama in qualche modo o perdona il persecutore, l'uccisore. Ad esempio, chi cade oppresso da un nemico è certamente vittima, ma come tale combatte il nemico, lo rifiuta nel suo cuore. Ma non è un martire. Il martire è colui che posa sui suoi persecutori uno sguardo di perdono, uno sguardo di speranza, uno sguardo di salvezza. Avete sentito le ultime parole del giudice: Picciotti, cosa vi ho fatto? E poi potremmo dire anche rispetto alla vita e alle conversioni di chi ha partecipato all'omicidio. Certamente, ecco, questo è l'aspetto fondamentale che ha permesso poi di riconoscere il martirio e il sacrificio del giudice Livatino. Dicevo, una persona riservata, quasi una persona austera, però rintracciando, leggendo i testi, conoscendo meglio la vita del Beato, non si può che vedere un trionfo dell'amore, dicevo beato felice, un trionfo della gioia di vivere, della gioia di essere cristiani, un attaccamento ad una persona reale, a quella di Gesù, a cui lui si rivolgeva quotidianamente. Un dare la propria vita davvero fino alla morte. Questa è stata l'esistenza e la testimonianza del Beato Livatino. Quindi ha saputo difendere, custodire nel suo cuore di cristiano l'identità finale fra giustizia e carità. Egli ha sempre voluto, è stato ricordato anche prima, giudicare con carità, senza che la giustizia venisse sminuita e senza che la carità restasse solo un vago sentimentalismo. È lui stesso a scrivere, cito: «Il Cristo non ha mai detto che soprattutto bisogna essere giusti, anche se in molteplici occasioni ha esaltato la virtù della giustizia. Egli ha elevato il comandamento della carità a norma obbligatoria di condotta, perché è proprio questo salto di qualità che connota il cristiano». Ed è rintracciabile il riferimento all'inno alla carità di San Paolo: «Anche se avessi una fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità non sono nulla», e torniamo a quell'essere credibili più che credenti. Dicevo all'inizio che Livatino ha una formazione giovanile all'interno delle strutture dell'Azione Cattolica, pur poi in età adulta più volte, mi raccontavano amici di, insomma, suoi contemporanei, che gli chiesero, insomma, di tesserarsi, non si tesserò in vita adulta l'Azione Cattolica, forse proprio per mantenere anche questa terzietà rispetto al suo ruolo e al suo lavoro. Dicevo, la formazione di Livatino è innanzitutto avvenuta in famiglia e poi è stata ulteriormente plasmata dall'Azione Cattolica di Canicattì, in diocesi di Agrigento. Nell'omelia delle esequie, l'allora arcivescovo Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo di Agrigento, lo ha così definito: impegnato nell'azione cattolica, assiduo all'Eucarestia domenicale, discepolo del crocefisso. Questa è la descrizione sintetica della figura di Livatino. Nella sua agenda poi appare sempre, ed è anche il titolo della mostra, quella sigla Sub Tutela Dei, STD, sotto la tutela di Dio. Tre lettere scolpite sulla carta che svelano il mistero di una fede quale epifania di credibilità. A proposito della traduzione di questo STD, no, Sub Tutela Dei, il postulatore diocesano della causa di beatificazione, Don Giuseppe Livatino, precisa, e cito Don Giuseppe: «Le tre famose lettere STD sono forse state interpretate in maniera restrittiva, sotto la protezione di Dio. In realtà la radice del verbo latino da cui deriva tutela parla anche di sguardo. Quindi Rosario si poneva sotto lo sguardo di Dio perché lui doveva giudicare e sapeva che per giudicare occorre la luce. Però diceva anche che il peccato è ombra, quindi assenza di luce. Ecco perché un uomo, per giudicare correttamente, deve porsi sotto lo sguardo, sotto la luce di Dio, e tenersi il più lontano possibile dal peccato. Una giaculatoria dalla duplice traduzione che richiama i suoi studi umanistici, per mai dimenticare di essere costantemente sotto l'occhio vigile di Dio, Padre Giudice». E quella di Livatino, no? Si diceva un'intelligenza pensata, una fede anche amica della ragione, è stata certamente quella di un'intelligenza raffinata, pensante, lo raccontano anche i suoi compagni di scuola, come fosse un secchione, diremmo noi oggi, ma una persona che studiava, che si appassionava, che aveva voglia di studiare e di aiutare i suoi amici, i suoi compagni. Una persona dalla coscienza critica, dalla coscienza libera, e soprattutto un servitore coscienzioso di uno Stato spesso distante. Tutto questo lui lo pone sotto lo sguardo e la paterna protezione di Dio. Diceva il vescovo, no, Ferraro, assiduo all'Eucaristia domenicale, il giudice Livatino aveva una quotidianità, una amicizia con la parola incredibili. Per Rosario Livatino la vita in Cristo e il suo Vangelo sono il vertice dell'esistenza umana, e non è un caso che sul tavolo da lavoro si trovassero proprio il crocefisso e il Vangelo. Vangelo, attenzione, sottolineato, scarabocchiato, quindi non un Vangelo lasciato così intonso, si vedeva che meditava, che ruminava le parole, la parola di Dio. Scriveva, e cito il giudice, pensate, nei primi anni di liceo: la Bibbia è lo scrigno dove è racchiuso il gioiello più prezioso che esista, la parola di Dio, un gioiello che non si consuma mai e che non è futile ornamento, ma un meraviglioso e saggio maestro di vita spirituale e di vita materiale, che in esso si fondono a indicare all'uomo una via piena di luce, e vedete anche qui che torna il tema della luce, della gioia, a cui si giunge attraverso tante strade secondarie, tanti viottoli nascosti e segreti. Dicevo del suo essere un po' riservato, non stare sotto la luce dei riflettori. Vedete come anche in questo caso la verità si manifesti per strade nascoste, nei crocevia, nei crocicchi della storia, anche nel nascondimento. Cito ancora Livatino: leggendola e comprendendola, la Bibbia, la parola di Dio, l'uomo ne riceve i migliori consigli perché la sua vita spirituale si svolga serena e senza compromessi. E chi ha spirito pacato affronta la vita con un coraggio e un'abnegazione tali che ogni ostacolo viene eliminato. Quindi insegnamenti in campo spirituale che comportano inevitabili ma benefiche ripercussioni nel campo materiale, nel campo pratico. Attenzione, non sono sempre state tutte rose e fiori, c'è anche un passaggio della sua vita di deserto, di silenzio da parte di Dio. Chiude per qualche tempo, un anno, due anni, la parola di Dio, la Bibbia, continua assiduamente a partecipare all'Eucaristia, mantenendo sempre il legame. Però ecco, una ricerca, un cammino costanti di ascesi e di anche difficoltà, non è tutto rose e fiori. E allora, ripensando anche ai miei anni giovanili in Azione Cattolica ci viene sempre indicato fin dalla giovane età di compilare una regola spirituale, una regola di vita che ci accompagni nell'arco poi dell'esistenza, e solitamente il padre spirituale ci dice sempre: scrivetela a matita, perché nel cammino della vita questa regola spirituale può cambiare. C'è un Vangelo, diciamo, a cui siamo particolarmente legati, che fa da punto di riferimento, e poi viene snocciolata questa regola di vita. Io utilizzo spesso la metafora del chiodo piantato sulla parete mentre si scala. Ecco, la regola di vita per il cristiano è questa cosa qua, una carta che si prende di spunto comunque come riferimento pian piano, e che nel proprio cammino di fede non si è mai uguali, si va a cambiare. Il progetto formativo dell'Azione Cattolica la descrive così: sono impegni di preghiera, di crescita nella fede e nell'umanità, scelte di servizio che rendono personale e concreto l'impegno con il Signore, la testimonianza di fede nella società di oggi. Questo è perfettamente rintracciabile nell'esistenza del Beato Livatino. Il vecchio motto dell'Azione Cattolica, quello storico, conosciutissimo, era preghiera, azione, sacrificio. Qualche anno fa, una quindicina di anni fa, qui a Milano, in Azione Cattolica Ambrosiana, abbiamo cercato di renderlo un pochino più al passo con i tempi, diciamo, e l'abbiamo trasformato in preghiera, condivisione, servizio. Per queste tre parole ho cercato di delineare quelli che sono stati gli aspetti significativi dell'esistenza di Livatino. La preghiera, ve l'ho detto, il contatto con la parola di Dio, la partecipazione assidua all'Eucaristia. Vi ricordo la domanda che faceva da filo rosso, no, del mio discorso: a che punto sono della mia sequela di Gesù? La condivisione, cioè avere gli stessi sentimenti di Gesù. Il Concilio Vaticano II nella Gaudium Spes bene lo definisce: condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e delle donne d'oggi. Cioè la capacità di rapporti corretti e cordiali, penso innanzitutto alla famiglia, penso agli ambienti di studio, di lavoro, condividere i propri talenti, spendersi per gli altri, no? Dicevo, quel sapersi donare, la condivisione dei propri talenti che è sia all'interno della comunità ecclesiale e anche all'interno della comunità civile, quindi essere testimoni credibili del Vangelo, annunciatori rispettosi della parola di Dio. Il livatino questo prende la forma innanzitutto dell'occuparsi degli altri, i primi i suoi genitori a cui lui era attaccatissimo, e nei suoi gesti ecco si intravede di fondo questa serenità che gli deriva dalla fede. E poi, arrivo, ecco, mi richiamano al tempo, il servizio, dicevo, coraggioso e costante, e penso all'icona della lavanda dei piedi, quindi in Gesù Dio serve l'uomo e si mette a sua disposizione, e nell'esistenza di Livatino questo è particolarmente significativo. Allora, mi avvio le conclusioni. Mi piace citare un altro beato a cui sono molto legato, che è Giuseppe Toniolo. Scriveva agli inizi del Novecento: noi credenti sentiamo che nel fondo dell'anima, che chi definitivamente recherà salvamento alla società presente non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di santi. E allora ho immaginato altre figure che si collegano idealmente anche a quella di Livatino, penso a Don Giovanni Minzoni, a Foccherini, a Gino Pistoni, a Olivelli, a Carlo Bianchi, in tempi più recenti a Bachelet, a Moro, a Mattarella, a Ruffilli. Tutte queste persone hanno testimoniato la differenza evangelica, la coerenza fra quello che professavano e la vita concreta. Hanno cioè incarnato queste virtù cristiane, innanzitutto la purezza di cuore, l'ascolto dialogante, la pazienza, la mitezza, la capacità di soffrire a causa della giustizia, la carità fraterna. Ecco, credo davvero che a Livatino e alle figure che anche ho citato il nostro grazie da dire oggi sia davvero incommensurabile, grandissimo. Hanno davvero sacrificato la propria vita per ideali più grandi. E a loro dobbiamo anche in parte, credo, la nostra libertà, il nostro progresso e sviluppo, le conquiste anche della democrazia, della legalità, tutto il lavoro ancora oggi che si fa contro la lotta alla mafia. Dicevo, dobbiamo dire loro grazie per la testimonianza che hanno dato del servizio allo Stato come servizio all'intera comunità nazionale. Grazie.
Grazie Alberto. Adesso vi chiederei uno sforzo, perché abbiamo ricevuto come contributo, Don Giuseppe mi diceva che il tono che questo killer di Livatino, che è Paolo Amico, ci ha inviato, e l'abbiamo chiesto perché, come diceva prima chi mi ha preceduto, sono i segni efficaci della morte anche di Rosario Livatino, cioè il fatto che un mandante e tre assassini si siano convertiti nella mostra, ma anche su tutti i telegiornali. È famoso quel passaggio di Giovanni Paolo II dove, fuori programma, nella Valle dei Tempi gridò: convertitevi, arriverà il giudizio di Dio. E tra questi appunto c'è Paolo Amico. Adesso io abbiamo deciso di farlo sentire tutto come è arrivato, per cui prendetelo, anche se poi ringrazia, però chiedo a Paolo di poterlo mandare. È solo audio, perché le norme dure del carcere, lui è un ergastolano, quindi permessi per uscire non ce ne sono, al pari anche dell'intervento di Benvenuto Pace al meeting domenica scorso, può avvenire solo in forma di collegamento. Vai Paolo.
Buongiorno, desidero prima di ogni cosa ringraziare tutti coloro che hanno voluto la mia presenza qui oggi, e in particolare l'amico responsabile di Azione Cattolica, Paolo Tosoni, e il caro amico Carlo Torti, che ha voluto veramente in maniera decisa che io potessi essere qui presente oggi. Purtroppo non mi è stato possibile essere presente fisicamente per ragioni che riguardano diciamo, la burocrazia, senza volerci appunto dilungare su questo, ma questo è un particolare che incide poco, dai. Però quindi sono qui lo stesso a essere, diciamo, in mezzo a voi per rendere omaggio a una figura così importante qual è quella del beato Rosario Livatino, rendere omaggio sia all'uomo, sia al magistrato, sia al beato qual è da qualche anno ora. Io sono qui, ed entro, arrivo in mezzo a voi in punta di piedi, perché come sapete sono io, sono uno dei responsabili di quel sciagurato fatto che è stato il 21 settembre del 90, che ha contribuito appunto alla uccisione di Rosario Livatino. Essere qui per me è difficile, perché appunto non è semplice parlare del proprio passato, del proprio tragico passato, ora che sono un uomo di 57 anni, sono passati 34 anni da quell'anno. Io sono qui a dirvi che tuttora sto espiando la mia pena nell'ergastolo, e pena ovviamente che sto espiando con, se vogliamo dire, anche con serenità, perché i primi anni ovviamente non è stato facile accettare di essere stato uno dei protagonisti di quella vicenda. Poi nel corso degli anni il carcere, la solitudine, l'isolamento, solitudine, parlo soprattutto nel carcere perché grazie al cielo la mia famiglia non mi ha mai abbandonato, questa sorta di rottura, di cesura tra il mondo esterno e il carcere ha fatto sì che gradualmente nella mia vita detentiva abbia potuto io in qualche modo risalire alle cause, alle dinamiche che hanno fatto sì che un ragazzo, un giovane ragazzo, ventenne, ricco di vita, entusiasta della vita, sia potuto, come dire, andare, con, si sia potuto perdere, sprofondare negli abissi più bui. Non è facile, appunto, dicevo, parlare di queste cose, però credo che appunto dopo la consapevolezza e la responsabilità bisogna appunto poi mettere a frutto questa elaborazione e in certo qual modo dare un contributo alla nostra società, quale forma, diciamo, sia pur piccolissima, di restituzione, di risarcimento, anche se so che non potrò mai risarcire quello che è stato tolto. Dicevo, entro in punta di piedi oggi fra voi, però sento che devo farlo perché è un dovere farlo e, come dire, dare il giusto giusto merito, la giusta come dire, giusto rispetto che si deve a una figura come quella del beato Livatino. La figura di Rosario Livatino, io prima di finire in carcere non la conoscevo, non sapevo chi fosse, però purtroppo in quegli anni selvaggi in cui succedeva di tutto in Sicilia, poteva capitare anche questo. Finito in carcere, pian piano diciamo che ho maturato quella consapevolezza di voler mettere a frutto gli anni che avrei dovuto trascorrere in carcere, perché in fondo ero certo di finire, come dire, di dover finire il resto dei miei giorni in carcere. Pensavo che non sarei mai più uscito. Quindi iniziai a leggere, a studiare da autodidatta, anche perché non era possibile frequentare scuole in quanto ero isolato. Sono stato 17 anni al 41 bis. In isolamento si poteva solo frequentare pochi detenuti e nessun altro. Fra le mie tante letture mi è venuta questa cosa qui, per fortuna dico adesso, di includere testi che riguardavano proprio Rosario Livatino. Quindi pian piano mi si è aperto un mondo, ho scoperto che Livatino non era quella figura di persona o di magistrato che mi ero fatto nella testa, quello di cui si parlava tra di noi in sostanza. Ho capito, leggendo, che era un uomo molto buono, rigoroso, pulito, candido, veramente una persona pulita. Ho letto la raccolta delle sue agende e anche le testimonianze delle persone che gli erano state vicino. Ho capito anche qual era la vera figura di magistrato di Livatino. Egli era un magistrato molto rigoroso, ma sempre attento alla umanità della persona che gli stava davanti, che stava giudicando. E quindi maggiormente si consolidava in me questa conoscenza, questa consapevolezza, questo riscoprire questo uomo, questo magistrato. Maggiore, più grosso diventava il macigno che pesava e pesa tuttora sul mio cuore. E quindi continua a essere sempre così questa mia sensazione. Ricordo in particolare una bellissima frase che egli disse in uno dei pochi convegni pubblici a cui partecipò negli anni 80. Una frase che in sostanza diceva che il magistrato non solo deve essere indipendente, ma deve anche apparire tale. Ecco, una frase del genere, una frase così profonda, può solo dirla una persona che crede fortemente nel lavoro che fa, che la vive come, cioè il lavoro lo vive come una missione e non come una, come dire, una figura impiegatizia. Quindi questo io posso testimoniare, la consapevolezza di aver fatto una cosa orribile, un errore grandissimo, però trovo un po' di conforto nell'assistere a tutto ciò che è successo dopo. Parlo del bene con cui tutti parlano di lui, e il fatto più importante, quello più recente, resta stato innalzato agli altari della Chiesa. Questo un po' mi consola e mi fa pensare che non tutto sia andato perduto. E penso anche che quel 21 settembre del 1990 Livatino non sia mai morto.
Livatino là risorgeva. Allo stesso tempo penso che in quel momento, in quel preciso istante, moriva quel ragazzo 23enne che ero io allora. E da quell'istante in poi iniziava un periodo di rinascita, quello di quel ragazzo ora 57enne. Questa considerazione mi fa ricordare quel bellissimo passo del Vangelo che dice: il seme una volta marcito germoglia e porta molti frutti. Mi piace pensare a questa cosa. Poi, alla luce di tutto quello che mi è successo in tutti questi anni, ovviamente dopo la prima fase espiativa, dura, tragica, per certi versi, il 41 bis, l'isolamento, pian piano le cose sono cambiate, il regime di detenzione si è attenuato e poi è successa una delle cose più belle che mi siano mai capitate in tutti questi anni. Ho avuto modo di incontrare Daniela, colei che è adesso la mia attuale moglie. E sì, perché gli incontri cambiano le persone, credo molto negli incontri. Sono incontri che salvano e incontri che possono portare alla distruzione. Questo è stato un incontro che mi ha salvato, che ha contribuito tanto alla mia salvezza. È una storia meravigliosa all'interno di questa, di queste vicende, diciamo, dolorose. È successo, insomma, questo piccolo miracolo. Tutte le cose belle che mi sono rimaste intorno, a partire dai miei familiari che non mi hanno mai abbandonato, la possibilità che ho dal 2018 di fruire di permessi premio, e anche il fatto che da alcuni mesi esco adesso tutti i giorni per recarmi al lavoro. Dico che tutte queste cose positive che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, o diciamo anche qualche anno addietro, mi fanno pensare che lassù qualcuno forse mi ama ancora. Qualcuno che pensa che quel ragazzo ha sì sbagliato, sbagliato tragicamente anche, però pensa che la sua vita, nonostante tutto, la consideri ancora preziosa, e quindi in qualche modo questa esistenza debba essere degna, come dire, di essere salvata e in qualche modo rigenerata per risorgere e risalire da quell'abisso in cui era sprofondato 34 anni fa. Io penso che Livatino, alla luce delle conoscenze che ho di lui adesso, dell'uomo che è stato, della persona profondamente credente, credo che egli, credo che egli abbia, sì, io lo sento, lo avverto questa cosa, credo che egli abbia perdonato, la sento, questo mi consola tanto, mi dà tanta serenità e determinazione nel proseguire il mio percorso di reinserimento sociale e praticare sempre e comunque la via del bene. Su questo sono determinato tutti i giorni, tutti i momenti della mia giornata sono volti ad agire nella giustezza. E appunto, protesi sempre per il bene. Su questo penso che egli posi il suo sguardo di misericordia sulla mia persona. credo quindi che Rosario Livatino non solo abbia perdonato, ma dall'alto in cui ora è posto sia lì a vegliare sulla mia persona.
Io mi fermo qui e dico ancora di essere molto grato di aver avuto questo onore di essere stato considerato e di essere comunque in qualche modo degno di ascolto e di portare questa mia testimonianza innanzi a voi. Quindi ringrazio tanto per aver avuto la pazienza e il cuore di ascoltarmi, così come rinnovo ancora e ringraziamenti per l'amico Carlo Torti e per il caro Paolo Tosoni. E quindi ringrazio tutti voi ed in particolare la comunità di Giussano e i custodi della reliquia del Beato Livatino e appunto la comunità pastorale di Giussano. Vi auguro buon proseguimento e vi do un caro caro abbraccio a tutti. Grazie e buona giornata ancora.
Lo blocchiamo perché vi volevo leggere che cosa è successo il Papa Francesco quando Paolo Amico è intervenuto nel carcere alla presentazione della mostra nel mese di 2 di giugno. Ha ricevuto la lettera dei volontari che assistono i carcerati e il Papa ha scritto così: carissimi, desidero ringraziarvi per la bella lettera con la quale mi avete raccontato un'edificante storia di fede e conversione che mi ha riempito di gioia e speranza. Per favore, abbracciate da parte mia la persona di cui mi avete parlato, assicurandogli che prego per lui. Vi incoraggio a portare avanti il vostro importante servizio con zelo e generosità. La grazia di Dio vi rafforzi e vi sostenga. Sono vicino spiritualmente a ciascuno di voi, invocando la protezione della Santa Vergine. Di cuore benedico voi, le vostre famiglie e le persone che incontrate nel vostro servizio in carcere. Per favore pregate per me, fraternamente Francesco. Tengo a dirvi che Paolo Amico, al pari degli altri assassini, non conoscevano neanche Rosario Livatino. Per questo abbiamo cercato di far sentire che cosa lui ha scoperto cammin facendo in 34 anni di carcere. E a Don Giuseppe invece chiediamo di aiutarci a capire che cosa è successo in quel di Agrigento, nella diocesi, da quando Rosario prima e dopo è stato conosciuto da voi.
Grazie. Cercherò di essere breve, anche perché alcuni sono stati già gli incontri che questa mattina abbiamo tenuto qui in chiesa e ancora domani ci incontreremo, mettendo un po' insieme anche la sintesi per legare l'intervento del dottore Ratti con quello dell'avvocato Tosoni, cercando di tirare fuori quello che è oggi il senso anche della reliquia, partendo proprio da quei giorni. Il 21 settembre del 90 tre vite si incontrano, anche se una sembra più uno scontro, ma sono tre vite che si incontrano. Una vita che muore e rinasce è quella di Rosario Livatino. Una vita che rinascerà perché lui è morto ed è quella di coloro che lo hanno ucciso e che stanno facendo questo percorso di conversione. Una vita che è cambiata perché ha visto una vita che moriva e coloro che lo uccidevano. E tutto si svolge in pochi minuti e in pochi minuti nasce una storia che oggi noi stiamo narrando e che ha cambiato la coscienza della nostra terra è che attraverso questa beatificazione che il Papa ha consegnato alla Chiesa universale, o la santità poi sarà la dichiarazione della canonizzazione alla santità sarà consegnata a tutta la Chiesa universale, indicherà chiaramente una via, che è una via che è legata alla consapevolezza che la nostra fede deve necessariamente avere questa dimensione operativa nella declinazione della carità che ha tantissime forme. E Rosario questo lo aveva capito, e lo aveva capito attraverso la scelta della sua vita. Vi dirò ora alcune cose legate al contesto proprio dove Rosario ha vissuto, quello che accadeva, per capire come ha maturato anche questa consapevolezza della vita e della fede. È stato ricordato poco fa che lo chiamavano il Sant'Occhio. Per noi è un termine dispregiativo. Non è il santo, è Sant'Occhio. È qualcuno che cerca di vivere, per loro fa finta. Cos'è che mette in evidenza questa forma così negativa dell'esperienza spirituale di Rosario Livatino? Intanto uno che a 38 anni ancora ha fatto la scelta di vivere in famiglia. Io ho incontrato qualche settimana fa la persona con la quale doveva sposarsi per motivi professionali e che non si è più sposata dopo quello che è successo, e che vive con molta intimità tutto questo passaggio della sua vita. Viveva con i suoi a 38 anni. Vi invitiamo a ricambiare la visita della reliquia, a venire ad Agrigento, a venire a visitare la casa natale di Rosario Livatino, venire in cattedrale, il luogo della beatificazione, e speriamo anche il luogo della collocazione definitiva del corpo di Rosario, per rendervi conto di quello che era il contesto. Vi ho anticipato qualche cosa. Era uno che pregava con i suoi, non disdegnava di pregare con il padre e con la madre in maniera particolare. E questo lo sapeva molto bene colui che gli stava sopra, che tra i mandanti, che sapeva e sentiva all'intercapedine delle case degli anni 20-30, sottili, sentiva quello che accadeva in quella casa, inclusa la preghiera, e che forse diventava più provocante rispetto a tutto il contesto. Era uno che andava a messa ogni domenica, anche nel momento che è stato citato della, la definiamo la notte dell'anima, ma una crisi esistenziale, la notte oscura, definiamola come vogliamo, però continuava ad andare a messa. Era uno che ogni mattina, prima di entrare al tribunale, che si trova al centro della città di Agrigento, accanto c'è una chiesa che è il santuario di San Giuseppe, si fermava lì a pregare prima di entrare in tribunale, subito te la dei, con tutte le declinazioni che ci sono state presentate. Questa forma di vita di Rosario, il Sant'Occhio, era vista dalla mentalità mafiosa e dalla mafia del tempo come uno stile di religiosità avverso a quello che loro volevano presentare. Il mafioso è religioso, è religiosissimo, ha la sua religione, che segue, copia, stravolge la dimensione stessa, ma è religioso. Il mafioso andava, va, a messa. Il mafioso che già, alla luce di tutte le dichiarazioni che i tre papi già hanno fatto, sono scomunicati e non hanno paura di accostarsi all'Eucaristia. Se riescono a uccidere una vita e a fare le scelte che fanno, figuratevi se hanno il problema che stanno commettendo un sacrilegio accostandosi all'Eucaristia. Questa forma di vita di Rosario li provoca, perché è una forma di religiosità vera, la sua, legata allo stile vero del battesimo. Rosario cresce in questo contesto. Rosario cresce in un contesto dove è accompagnato non solo dalla figura paterna e materna, non so se avete avuto la possibilità di vedere sul web, ma si trova ovunque, venendo da Agrigento al Museo Diocesano, dove c'è la stanza del Papa, c'è la foto dell'incontro della mamma di Rosario Livatino, ecco qua nel libro c'è, con Giovanni Paolo II. La professoressa Abate, che era presente, disse: non si scambiarono parole. La madre, che vedete proprio con quegli occhi mesti di una madre. Nel 90 Rosario viene ucciso, 93 l'8 maggio il Papa viene ad Agrigento. Dopo 3 anni quella donna, con gli occhi ancora pieni di lacrime, continuava a dire al Papa: perché? 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 E in questo incontro si matura quella che è la forza dello spirito. Io lo faccio sperimentare ai ragazzi delle scuole per fare capire il senso per noi cristiani di quello che è la potenza dello Spirito Santo. Cioè, dopo quell'incontro il Papa si ritira in quella stanza che noi abbiamo lasciato così com'era, non come reliquia, ma perché per noi è la stanza della memoria, dove il Papa prega, e in quella preghiera lo Spirito suscita quel fuori onda, tra virgolette, così come è stato definito, che sconvolgerà per sempre la vita della Chiesa. La nostra diocesi, la diocesi di Agrigento, già si era incamminata su questo percorso. È stato ricordato poco fa dall'avvocato: 100 morti all'anno, in media. In un anno si raggiunse quasi un morto al giorno. La Chiesa iniziava a prendere consapevolezza. C'è stata una riflessione, abbiamo pubblicato il documento Emergenza Mafia, che è tutto da riscoprire ancora, perché esce fuori dall'esperienza di una Chiesa che vive costantemente il suo rapporto con la mentalità mafiosa di allora, e che oggi è talmente camuffata nello stile di vita quotidiana che è pure difficile sapere, discernere, cogliere. Forse riscrivere un documento Emergenza Mafia oggi sarebbe difficile, per tirare fuori quali sono quegli elementi che possano dare alla comunità, a un parroco, a un confessore, gli elementi del discernimento in questo senso. La comunità si prepara attraverso questo documento Emergenza Mafia, e il grido del Papa stravolge completamente la coscienza della Chiesa siciliana, ma anche in Italia. Ricorderete che il Papa a maggio, il 9 maggio, nella valle Lancia, viene chiamato l'anatema, il suo grido. Nel mese di settembre l'attentato a San Giovanni in Laterano, e il 15 di settembre dello stesso anno, il 93, la morte di Don Pino Puglisi. Cioè, tutta una trama che viene costruita. Rosario sapeva molto bene che cosa andava incontro. In una delle parti del suo diario scrive, sono appuntato proprio le parole: oggi vedo nero nel mio futuro, la via mi mostrerà qual è il percorso da fare, che Dio mi perdoni. Lui sapeva che ogni giorno, uscendo da casa, consegnava la sua vita a Dio. Nel 1988, un anno e mezzo prima, nel settembre, potremmo fare forse qualche altro, verificavo le date, c'è stata una serie televisiva che era La mafia uccide d'estate, noi abbiamo troppe date che cadono a settembre. Il 25 settembre del 1988 era stato ucciso il giudice Saetta, che era molto vicino con Rosario Livatino. Sapete, anche lì forse Rosario si sentiva solo, forse anche da parte di una comunità locale cristiana che non sapeva cogliere il segno profetico della sua presenza. Ed ecco questa parola, no? vedo nero davanti a me. E il vescovo di allora, Monsignor Luigi Mobarito, il Presidente della Repubblica, che era presente nella Chiesa Madre di Canicattì, dove ho celebrato il funerale, e Rosario era presente al funerale insieme agli altri magistrati, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, che era Cossiga, citato poco fa dall'avvocato, disse: signor Presidente, chi sarà il prossimo? Ma lo gridò in maniera forte all'interno di una chiesa gremita. Immaginate Rosario all'interno di quella chiesa, insieme a tutti gli altri giudici, che in quel momento si sentivano già molto soli. E credo che lì già avrà iniziato a fare il conto con quella che sarebbe stata la testimonianza, lo stile della sua vita. Lui viaggiava sulla strada statale con una Ford Fiesta, la macchina utilitaria del tempo. Non aveva scorta, non aveva chiesto, non la voleva. Aveva come tutti la sua di ordinanza, come tutti i giudici naturalmente, ma messa nel cruscotto. Non camminava con la difesa accanto. Era uno che aveva consapevolezza che la sua vita poteva essere consegnata in qualsiasi momento. E oggi, nella camicia che abbiamo scelto come elemento simbolico della peregrinazio anche durante il momento della beatificazione, credo che ci sia un richiamo molto forte. Voglio concludere con questa immagine, magari lasciando lo spazio per qualche domanda eventualmente. È una sentina. Credo che questa camicia, che è intrisa di sangue, richiami prima di tutto la prima grande camicia e la più bella che riceviamo nella nostra vita. E me lo dite voi coralmente qual è? Quella del battesimo. Sapete dove è messa a casa, no? Ce l'avete conservata. Ogni tanto invito i miei ad andare a vedere. L'hai persa? Anche il cielo. Io intanto vi invito ad andare a vedere se ci sono pure le righe gialle in quella camicia battesimale, per vedere se c'è bisogno di smacchiarla, non si sa mai. Credo che già richiami questa camicia che è intrisa di sangue, richiami quella prima camicia che ha ricevuto, che è quella battesimale, senza il quale battesimo tutto quello che noi abbiamo detto, abbiamo fatto, il percorso di santità, di conversione, di cambiamento della coscienza di una chiesa e cammina ai passi della storia con consapevolezza, non ci sarebbe mai stato. Quella camicia che oggi noi veneriamo sta a indicare anche un rivestirsi, perché richiama alla battesimale, ma non è quella del battesimo, è quella del giorno di quando andava a lavorare. Quindi rivestirsi ipoteticamente, immaginariamente, della camicia del battesimo nella ferialità di ogni giorno, la ferialità della vita di ogni giorno. Questa camicia che è intrisa di sangue, che indica anche un altro momento del nostro percorso di fede, che è la redditio, perché l'ha consegnata attraverso la sua stessa vita, l'ha riconsegnata. Oggi indica la vita più che la morte. Allora, questa peregrinazio e questa presenza oggi qui della Reliquia di Rosario Levatino deve essere per ciascuno di noi un invito a sapere e riscoprire nella nostra vita la concretezza del Vangelo, iniziando a uscire fuori anche da alcuni schemi che personalmente forse ci possiamo portare. Nava, che è originario di Lecco, mi sembra, stamattina andando a Lecco ho trovato una strada, non era indicata a lui, però lì ho ricordato, è stato anche un incontro casuale quello che abbiamo avuto questa mattina, che bisogna uscire fuori da alcuni schemi. Poco fa ho fatto una ricerca veloce, non stavo chattando, stavo solamente leggendo una notizia che è che giorno è questo? Dell'altro ieri, boss travestiti da imprenditori, armi, narcotraffico, dark web, la mappa della 'Ndrangheta non ad Agrigento, non a Caltanissetta, e ve lo dico in inglese, e manco a Paliemmo, così vi svegliate, Paliemmo, manco a Paliemmo, la mappa della 'Ndrangheta a Monza e in Brianza. Capite allora che come cristiani siamo chiamati ad avere quella capacità profetica anche noi oggi, e questa presenza di Rosario invita questa comunità, invita la Brianza, sperando che faccia eco questo momento che stiamo vivendo, diventi un eco molto forte, a dire: noi cristiani non ci stiamo, perché sull'esempio e con la protezione di Rosario Livatino vogliamo che la nostra vita sia la vita buona del Vangelo.
Ce l'hanno tutti? Sì, allora dopo due avvisi, ma concludiamo con ascoltando l'intervento, non dura tantissimo, ne avete in mano il testo che Suor Renata ha voluto consegnarci, perché è commossa quando ha sentito dottor Domenico ai Roma domenica scorsa a Rimini, che è procuratore capo di Avellino, tanto per dire, ma soprattutto è anche vicepresidente del Centro Studi Livatino, che con noi ha girato spesso nella presentazione della mostra. Chiedo Paolo se lo può mandare in onda e noi lo ascoltiamo, lo leggiamo.
Trovandomi a casa vi chiedo una cortesia, di fare una composizione di luogo, di immaginare qui davanti a noi, davanti a voi, la camicia insanguinata del Beato Livatino, che è un po' la reliquia per eccellenza. Io ricordo ancora quando venni qui 2 anni fa a inaugurare la mostra, i volti delle persone dinanzi a quella camicia. Quello che mi colpì era in qualche modo una sorta di reincantamento dinanzi a qualcosa di dirompente, di provocatorio, ma anche con tanta speranza. E allora provo a fare con voi qualche brevissima riflessione dinanzi a questa camicia, o almeno a provare a trasferirvi quali sono state le mie impressioni e sensazioni dinanzi a quella camicia insanguinata. Cos'è una camicia? Potremmo dire che è un indumento essenziale per eccellenza. Allora la camicia forse ci riporta appunto a questo, all'essenziale, che è il tema del vostro incontro. E ci chiede, mi chiede, ma qual è l'essenziale? In cosa consiste l'essenziale per un magistrato, per un giudice? Non certamente la ricerca della carriera o del potere, o dell'affermazione di una qualche ideologia. L'essenziale è nel rendere giustizia, cioè dare a ciascuno il suo, ciò che spetta ad ognuno. In realtà che cosa ci spetta per definizione? La dignità, che nessuno può toglierci. Quella camicia è l'essenziale, ma un essenziale potremmo dire quotidiano, perché dobbiamo indossarlo ogni giorno. E allora anche questo è un altro insegnamento. In realtà noi siamo chiamati non tanto a fare giustizia. La sfida grande è quella di cercare di essere giusti, che è una cosa molto diversa. Cioè quotidianamente significa, cioè, provare a coniugare, e in questo quella camicia ci dice tanto, il nostro impegno professionale nelle aree di udienza con quello della nostra vita privata. Non sono ambiti separabili. Questo è un insegnamento che ci viene da quella camicia. Ma ancora, che se ne dica, nessuno è nato con la camicia, ecco, quindi dobbiamo in qualche modo indossarla. Quella camicia è anche una scelta. Ci dice che noi dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere, sì. Qualunque ruolo, qualunque posto ricopriamo, ciascuno di noi fa delle scelte. Io vengo da un quartiere popolare di Napoli e, ahimè, alcuni di quei ragazzi con i quali giocavo a pallone me li sono ritrovati in audienza nella gabbia dei detenuti. Ho particolari meriti? No. Se non quello, magari di aver trovato delle persone che mi hanno aiutato a scegliere. E anche anche questo, scrive il Beato Livatino, che se ne dica oggi, scegliere, decidere fra più cose, alternative, soluzioni, e aggiunge che per scegliere occorre la luce. E nessun uomo è luce assoluta, nessun uomo è luce a se stessa. Questa frase dovremmo scriverci nelle aule di udienza, ma non dietro, davanti, per poterla ogni giorno quotidianamente leggerla. E poi perdonatemi, quella camicia ricorda anche un po' quella che abbiamo ricevuto al momento del battesimo. Allora quella camicia, nel caso di Livatino, ci indica anche una cosa molto seria, che forse è anche la ragione di quel stupore, cioè la santità. Scrive Davide Rondoni, la poesia che ci ha regalato in esordio il testo che abbiamo scritto su Livatino, che la santità è scandalo per la giustizia. Sì, è scandalo per la giustizia. Perché la santità ci invita ad andare oltre la logica della mera corrispettività, del dot des. Ma andare oltre, provare a trovare, a ricercare, a capire che la persona che stai giudicando, c'è un uomo come te, nihil humanum mea lirum puto. Se riflettessimo davvero su queste parole, comprenderemmo anche come in realtà l'onore non è qualcosa diverso dall'amore, anzi, che l'onore dell'uomo sta proprio nel fatto di essere amato, che noi siamo chiamati ad amarlo anche quando sbaglia. Questo non significa buonismo, ma significa apprezzarlo nella sua umanità. Ma perdonatemi se vi dico anche un'altra cosa che da sempre in qualche modo è un motivo di attrazione rispetto a questa figura che tanto ha cambiato nella mia vita. Livatino ci ricorda che tutti siamo chiamati ad una dimensione verticale. Certo, anche rendere giustizia, perché no? Perché questa dimensione dovrebbe essere in qualche modo incompatibile con la dimensione laica del rendere giustizia? Per quale ragione? E infatti lo scriverà. Cosa consiste questa dimensione verticale? In cercare di comprendere, nel trovare il rapporto con il trascendente attraverso la persona che siamo chiamati a giudicare. Ma questo non è un richiamo confessionale, perché aggiungerà, il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al bene comune. Ma entrambi, credenti o non credenti, non smarriranno mai questa dimensione verticale e spirituale a rendere giustizia. Questo spendersi per il prossimo, in questo è l'onore. In questo onore e amore possono combaciare e coincidere. C'è una canzone che impazza da Sanremo in poi, cantata a Geolie, che è l'inno alla indifferenza, io per me, tu per te. No, la logica è esattamente inversa quella di Livatino: io per te e tu per me. E questo significa appunto vedere le cose in ottica completamente diversa. E questo è scandaloso, quella camicia, per tutti, anche e soprattutto per noi magistrati, che spesso facciamo della laicità, purtroppo, un alibi per dimenticare questa dimensione verticale. Ancora, e da ultimo, scusatemi, Livatino ha anche grande ragione di speranza, perché significa che la provvidenza è all'opera, non dobbiamo disperare. Ecco, nulla è mai scritto in maniera ineluttabile. Se da cani cattivi qualcuno potrebbe dire cosa può venire mai di buono da cani cattivi. E invece, questo piccolo giudice è diventato un fenomeno, tutte le mostre in tutte le parti d'Italia hanno un successo straordinario, ma per merito degli organizzatori? Sì, ma in realtà soprattutto per merito suo. Solo un cieco non vedrebbe qualcosa di davvero profondo e misterioso in quello che sta accadendo. E allora, da ultimo, l'ultimo pensiero, se lo consentite, ecco, di rappresentarvelo, speranza e un augurio. Io coltivo questa speranza che il beato Rosario Livatino possa anche essere proclamato patrono dei magistrati. Io penso questo sia un segnale.
Mi ricollego subito a quello che è stato detto. C'è un librettino di Leonardo Sciascia,
dalla parte degli infedeli, che narra la vita di un vescovo, Monsignor Ficarra, di Patti, che a un certo punto viene trasferito direttamente a Canicattì perché non aveva appoggiato delle scelte politiche del tempo nella diocesi di Patti, e legge che è stato nominato arcivescovo di Leontopoli, una di quelle diocesi titolari che non esistono più, sull'Osservatore Romano. Non ricevette neanche il rescritto del Santo Padre, sull'Osservatore Romano. E a un certo punto Monsignor Ficarra, che era originario di Canicattì, disse: anche da Canicattì si può andare in paradiso. E Rosario lo ha confermato.
Grazie a Paolo Tosoni, a Roberto, ad Alberto Orati e a Don Giuseppe. Ricordo che ci sono le immaginette di Rosario Livatino, e all'uscita c'è anche un libro su Tutela Dei che aveva accompagnato la mostra. Grazie ancora e buona serata.